Concludiamo questo nostro incontro, affidiamolo alla Divina Volontà, preghiamo con la consacrazione. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. E adesso invochiamo lo Spirito che ci illumini. Vieni, Santo Spirito d'amore, illumina le nostre anime. Fai che la tua luce sia così forte che ogni altra luce del mondo impallidisca e sparisca nel nulla. Vieni, tu che regali la vita, e soffia su di noi ora come facesti al nostro ingresso nel nulla. Soffia su di noi per i meriti di Cristo Signore, per il nostro ingresso nel cielo. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia. Allora siamo alla pagina 22 e l'ultimo capoverso che avevamo letto era vi raduno sul Monte della Vittoria, e dice si pensava al Calvario, poi invece si è anche pensato che poteva essere la città santa. E adesso sentiamo Maria che dice ad Aurora: raduna i missionari appena possibile. Siamo ansiosi di essere chiamati. Non pensare a quelli che non ci sono. Raduna quelli che ci sono. Gerusalemme ha bisogno di voi. Gesù, accompagnatemi verso Gerusalemme e rimanete fermi nel bene, qualunque cosa accada. Accompagnatemi a Gerusalemme, certamente nel cammino della croce. La nostra croce di luce è il modo offerto a noi e scelto da noi per poter accompagnare Gesù a Gerusalemme e diventare Gerusalemme. Gerusalemme che è come fosse la città santa, è così? Ora, che è evidente che la città santa è la Chiesa nel divino volere, ripassiamo le istruzioni che ci riguardano particolarmente e che cosa vuol dire accompagnare Gesù a Gerusalemme. Gesù dice: la mia Chiesa è ammalata così, ma non morirà. Inginocchiatevi al suo capezzale, quindi pregate. Siate il suo respiro, invocate lo Spirito Santo. Siate faro per i disorientati, con la luce della parola. Medicina e consolazione per quelli che vogliono vivere, con la carità. E non temete di contaminarvi col cancro dell'apostasia, dell'eresia, dell'idolatria, la superbia e la menzogna, e ogni altro male che l'affligge, perché tutte queste cose nulla possono contro i figli del mio volere, che sono luce e rimarranno accesi per sempre. Alleluia. Questo è un'altra, diciamo, è un'altra cosa che il Signore ci dice con forza, che i figli del suo volere sono veramente, è come se Lui si fosse, cioè, ci ha dato questo dono perché noi potessimo fare tutto quello che, di cui c'è bisogno, ma soprattutto nel momento della prova. E io credo che noi ci siamo proprio dentro in tutto. Quindi veramente il Signore è come se ha voluto che noi partecipassimo a questa cosa. E noi vogliamo partecipare, chiediamo sempre tanto aiuto alla mamma, soprattutto in questo mese di maggio che ci ha accompagnato per tutti i giorni con le sue riflessioni nel libretto, ed col suo aiuto dobbiamo veramente esaudire Gesù nella sua richiesta. Alleluia. non possiamo contaminarci col cancro dell'apostasia. L'apostasia la stiamo vedendo in maniera forte, è questo allontanarsi da Dio, negare Dio. L'eresia, come sappiamo invece, è interpretare la sua parola in maniera arbitraria, indipendente da quello che è il magistero della Chiesa, da quella che ci viene porta come verità. L'idolatria non credo che vada spiegata, e qualunque cosa scegliamo e mettiamo al posto di Dio, anche inconsciamente. I nostri idoli, allora, questa Chiesa sicuramente non la dobbiamo giudicare. Non ce ne dobbiamo allontanare perché non rischiamo di contaminarci, ma la dobbiamo curare con la preghiera, con l'invocazione allo Spirito, con la parola di Dio e con la carità. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra vita. Amen. Vogliamo dire qualcosa prima di passare oltre?
Sì. Allora, il mio problema, questo è un mio problema. È vero che nella Chiesa non ci dobbiamo allontanare, anche perché la Chiesa è stata istituita da Gesù, è come vero che è corpo mistico di Gesù, giusto? È corpo mistico di Gesù. Però ultimamente io rimango sbalordito, spaventato più che sbalordito, perché i sacerdoti ultimamente si comportano in un modo indifferente. Io le faccio un esempio, vi faccio un esempio, che poi non è un esempio, è la sacrosanta verità. Ultimamente ci danno la comunione, l'Eucaristia sulle mani, siamo obbligati ad attenerci a questa cosa. Certe cose non le capisco. Se ti metti in ginocchio, ti sgridano davanti a tutti, ti devi alzare in piedi. Allora a questo punto io non lascio la Chiesa assolutamente, anzi prego di più. Però come mi devo comportare, come ci dobbiamo comportare davanti a questo? E poi un'altra domanda che è forte, secondo me è forte, quando dicevi che riunire i sacerdoti, ma questo a Gerusalemme, ma soltanto ai sacerdoti o anche noi pellegrini? Punto di domanda. Passo.
Sì, non ho capito l'ultima domanda di se i sacerdoti o i pellegrini. Qual era il punto? No? Mi è sfuggito qualcosa.
Ha letto la dottoressa Maria, giusto? Stava leggendo che la mamma celeste dice, per meglio dire, riunisci tutti i sacerdoti, quelli che...
No, scusa, raduna i missionari. I missionari sono quel gruppo di figli del Divino Volere che sono consacrati missionari della Divina Volontà. Sono anche dei sacerdoti in mezzo a questi, ma sono, la maggior parte sono laici, non sono sacerdoti. E li chiama missionari perché parlava a noi, che sapevamo bene chi erano i missionari del Divino Volere.
Ah, quindi siamo noi?
Sì.
Okay.
Poi il gruppo dei missionari che si sono consacrati missionari della Divina Volontà e che abbiamo qui, che sono una sessantina di fratelli, erano quelli che dovevo radunare. L'altra cosa, Renato, sei Renato, vero?
Sì, allora sì.
L'altra cosa, Renato, è molto delicata. Infatti la Chiesa è ammalata, infatti il Signore dice non temete di contaminarvi col cancro dell'apostasia, dell'eresia, dell'idolatria, la superbia e la menzogna e ogni altro male che la affligge. Quindi riconosce che nella Chiesa purtroppo c'è tutto questo. Diciamo nel clero che è meglio, perché la Chiesa siamo noi, il corpo mistico di Cristo. e su quella le porte degli impuri non prevarranno. Il clero in questo momento è in queste condizioni, perché il Signore lo sta dicendo, però ci dice anche che non dobbiamo averne paura, ma dobbiamo curarla. Come una madre ammalata, ci dice in un altro messaggio, come un figlio malato, dobbiamo curarla con tutti i mezzi che il Signore ci ha dato e non giudicarla nel senso di giudicativo, come dice il Vangelo, ma certamente quando si dice non giudicare vuol dire non giudicare le creature.
No, assolutamente no.
Le cose negative, le cose brutte che vediamo, se non le giudicassimo non potremmo scegliere fra il bene e il male. Quindi, questo senz'altro. Però senza spaventarci, e facendo tutto il possibile per curarla.
Ma molte persone, come è vero che molte persone sono state cacciate perché si sono ribellate a questo,
Infatti lo so, perché anche San Francesco la Chiesa l'ha trasformata, ma non dal di fuori accusandola, ma dal di dentro trasformandola, con l'amore, con la preghiera, con tutti i doni che il Signore gli aveva dato. Noi dobbiamo fare questo, dal di dentro.
Quindi non ci resta che pregare e basta alla fine.
Pregare e poi tutti gli atti che facciamo nella Divina Volontà, e quando c'è la possibilità ovviamente anche con la parola, con la vita, per esempio, con tutto quello che posso dare.
Va bene, grazie Fia.
Grazie a te.
Grazie. Piero, ma c'è qualche altro microfono aperto? Che
sì, forse era il... Sì, mentre parlavano c'era un disturbo, ma adesso non c'è più.
Va bene, grazie. E adesso una preghiera, come progettate in Eden. Signore, nella Divina Volontà ripristino la funzione cerebrale totale nelle creature, come progettate e create in Eden, perché il nostro cervello riceva impulsi e assorba luce solo dalla Divina Sapienza. Regni sulla propria terra perché sia rigenerata, sulla creazione perché sia sottomessa, e agisca solo per la gloria di Dio. Nella Divina Volontà ogni trasmissione, raggio, impulso proveniente da regni infernali si infranga contro il muro della luce e si dilegui accecato dall'amore tutto ciò che dall'amore non discende e all'amore non tende. Ogni atomo indirizzato contro le creature, contro la creazione e il nome santo del nostro Dio sia trasformato in bene nella potenza della volontà divina e canti che nell'universo la gloria di Dio e dei figli del suo volere, così sia. E Gesù, dopo questa preghiera, dice: ti aprono i cieli per concedere ai miei figli l'eco divina dell'amore. E com'è bello dopo una preghiera sentire che il Signore l'ha accolta con tutto amore. E adesso continuiamo nel percorso che ci è affidato. Dice Gesù: rivolgetevi prima di tutto alle pecore perdute della mia Chiesa, ai consacrati e ai battezzati che hanno soffocato le fiamme dello Spirito ricevuto barattandolo con lo Spirito del mondo. Nella Divina Volontà siate messa perennemente celebrata sull'altare della vita. Questo rientra proprio in quello che Aurora prima ha detto per come si possiamo fare per curare la Chiesa. Noi sembra che ogni volta che sentiamo un impulso a dover fare qualcosa pensiamo di doverci armare e andare chissà dove. Invece dobbiamo solo rimanere dove siamo e fare tutti gli atti che il Signore ci chiede di fare nella Divina Volontà. Pregare, offrire, avere gesti di carità, sempre questo è il nostro compito, e tutto questo però il Signore lo dilata a dismisura che noi non possiamo nemmeno immaginarci. Credo proprio che sia così. Quindi, sacrificio con Cristo per portare creature alla vita, rimanendo sulla croce di luce della divina volontà, senza concedere neanche uno iota alle tenebre. Ma lo iota torna come cosa piccola. Dice Gesù: un conto è condurre per mano un cieco, un conto è dargli occhi per vedere. Gesù, capo della sua Chiesa, dice: mio cibo è fare la volontà del Padre. Il cibo del corpo non può essere diverso dal cibo del capo. Il cibo del cristiano è la divina volontà. L'accoglienza della parola e dell'Eucaristia ci fa crescere nella fede, ci rinforza nelle virtù e ci rende capaci di accogliere il cibo solido della divina volontà, non più solo come relazione, ma come vita propria. E qui cominciamo a essere città. Si rifà sempre alla città santa, no? È una domanda che ti rivolgo, Aurora.
Sì, certo, stiamo parlando della Chiesa nel Fiat, della Gerusalemme Celeste.
Quindi la Gerusalemme
dobbiamo diventare. Sì, sì, sì.
Allora, la Divina Volontà che ci ha condotto per mano come ciechi, ci dà occhi per vedere e diventa i nostri stessi occhi. Ecco che non ci porta più per mano, ma ci dà la vista per vedere. La divina volontà che ha condotto per mano i ciechi di tutti i tempi, che glielo hanno concesso, nel dono del divino volere, diventa i nostri stessi occhi. Mi viene in mente un messaggio del 2001, dove il Signore dice: ecco, entro nei tuoi occhi perché tu veda il mondo come lo vedo io e lo desideri come io l'ho pensato, libero da ogni tenebra e da ogni angoscia, pieno di gioia e di pace. Guarda la mia mano mentre allontana la nube del dolore, odi le grida e i lamenti convertiti in canti di liberazione, i suoni di giubilo e di lode. Ascolta, Israele, grande il Signore Dio su tutta la terra. Per te si china dal cielo e ti solleva tra le sue braccia per cantarti un inno d'amore, per ascoltare il suono della tua gioia. Ora la tua speranza più grande è vita e verità. Mia creatura, figlia diletta, vieni. Allora, è importante guardare con gli occhi del Signore, permettergli di entrare in noi e di guardare attraverso i nostri occhi con i suoi occhi, per vedere il mondo, le creature e le situazioni, le scelte da compiere, le valutazioni da fare, non più con i nostri criteri e le nostre piccole capacità umane, ma con la sua divina sapienza che per amore ci viene donata. Qua proprio si tratta di fare esperienza continua, tutti i giorni, solo così possiamo comprendere che cosa vuole dire il Signore. Perché a noi sembra tutto una cosa forse lontana, no, invece è talmente vicina ed è talmente insita nella nostra vita di tutti i giorni che non abbiamo bisogno di andarcela a trovare da nessun'altra parte. Siete d'accordo?
Siamo d'accordo, Pia, siamo d'accordo. Nel nostro quotidiano, fuso e che ci rimodella secondo il divino modello pensato prima della fondazione del mondo.
Eh già, proprio così. Qualcuno vuole intervenire, dire qualcosa? Se no vado avanti. Maria, la parola, dice le porte degli inferi, non prevarrà, no. Oggi vi raduno per chiedervi una preghiera speciale per la nostra Chiesa. Conto su di voi per puntellare la nostra Chiesa. I figli del divin volere sono un aiuto insostituibile per far circolare la vita, come abbiamo visto prima nel messaggio a Luisa. Questo l'abbiamo letto, il messaggio, la volta precedente, in cui praticamente diceva proprio che per far circolare la vita noi dobbiamo fare da pelle a tutti quelli, a tutte le creature che praticamente sono salvate e che però hanno sempre bisogno di un aiuto, come dice il Signore, un aiuto quasi insostituibile, perché un corpo senza pelle non regge. Nel 2009 pregavamo così: ti preghiamo, Dio nostro, con la tua volontà, perché sorga in ogni intelligenza il coraggio di quella morte che dà vita, l'amor proprio, l'orgoglio, l'egoismo, la volontà umana, anneghino nel mare del tuo volere e lascino la creatura libera di essere grande e immortale come da te pensata, libera di vivere e di amare, di essere terra nuova e infinito cielo, e creare con te il mondo nuovo che abbiamo sognato insieme. Qua proprio la morte che dà vita, questo ce lo dobbiamo sempre ricordare, perché ci sono tutte queste cose che devono morire proprio: l'amore proprio, l'orgoglio, l'egoismo e la nostra volontà anche santa. Quindi questo è proprio una cosa che dobbiamo sempre continuamente tenere sotto controllo.
Volevo dire una cosa, posso? Mi ricordavo anche di cosa aveva detto Lea nella scorsa puntata a proposito della terra e il cielo. Ci sei Lea? Sì. C'è? No.
Ci sono.
Ci sei. E allora dopo mi ricordavo questa cosa, e adesso qui lo dice ancora, no? Essere terra nuova e infinito cielo, essere. Abbiamo anche un canto, che non so se ve lo ricordate, che dice fammi abitare quel cielo che hai messo dentro di me.
No, non me lo ricordo. Questo è un canto, faccio quasi tutti, ma questo non me lo ricordo proprio.
Allora, perché proprio mi veniva in mente, perché già questo era già un chiarimento, questo quel cielo di cui si parla, quel cielo nuovo, che la nostra terra nuova deve abitare, è già dentro di noi, messo appunto dalla divina volontà, dalla grazia, dall'amore del Signore.
Scusa, una domanda, ti ricordi il titolo di questo canto? Ho una frase, perché io se ho una frase trovo anche il titolo, se te la ricordo.
Sembra che sia mistero, ma non vorrei adesso mettere. Mi sembra che sia mistero, che dice fammi abitare quel cielo che hai messo dentro di me. Voglio abitare il mio cielo e la mia terra insieme a te. Le parole sono. Eccolo qua, numero 211.
Perfetto, grazie.
Prego, ciao.
E quindi adesso siamo sicuri proprio che il cielo nuovo ce l'abbiamo dentro. Ecco, infatti, io creo nuovi cieli e nuova terra. e questa veramente con questa cosa che avete spiegato tra te e Lea, che poi ci ha chiarito questa cosa, perché quando leggevamo Nuovi Cieli e Nuova Terra, i Nuovi Cieli pensavamo sempre fuori di noi, e invece no, non è così, e quindi adesso è tanto più chiaro. Anime sante in corpi glorificati.
Posso dire una parola?
Sì, come no.
Dovessi sapere, scoprendo che il cielo è dentro di te, come veramente te lo senti, come veramente ti senti parte di un cielo nuovo. È una sensazione straordinaria. Volevo condividerlo.
Sì, sì, è vero.
Tanto che...
Fiat. Anime sante in corpi glorificati come Gesù, incorruttibili che non vedranno più la morte. Quindi è come Gesù dopo la resurrezione, logicamente.
Certo, certo.
Gesù, nella divina volontà, il vostro sguardo infinito sull'infinito vi conforta e vi rende strumenti di conforto alle creature nella verità. Non un conforto generico, un conforto nella verità, cioè in Cristo. Per poter vedere l'infinito, lo sguardo deve essere infinito e non essere limitato dai paletti del mondo. Il mondo ci mette davanti i paletti, il mondo ci solleva la sabbia, la nebbia, crea caos e confusione, sperando di distogliere i figli di Dio dalla vista del loro Dio, ma non ce la può fare. Se noi guardiamo con gli occhi stessi di Dio, nessuno può farci vedere quello che non è, farci credere cose false, illuderci di tutto quello che poi delude le creature. Nessuno ce la può fare se nei nostri occhi ci sono gli occhi del Signore. E in questo periodo io penso che tanti di noi sono proprio tormentati da questa cosa, che tutti cercano di distoglierci dalla nostra retta via, proprio. Anche se lo fanno per affetto, per carità. Guardate nella fede il trionfo dell'amore e lo vedrete con gli occhi. Se non ci credo non lo vedrò mai, se ci credo la mia fede nel divino volere anticipa al presente quello che nel tempo sarà in futuro, perché entro nell'oggi eterno di Dio e quindi posso già vedere con quegli occhi che mi sono stati donati. Qualcuno voleva dire qualcosa? Io forse mi sono intromessa...
Questa frase merita di essere ripetuta.
Bene.
Ma proprio ripetuta e meditata.
Allora la rileggo e poi la meditiamo. Guardate nella fede il trionfo dell'amore e lo vedrete con gli occhi. Se non ci credo, non lo vedrò mai. Se ci credo, la mia fede nel divino volere anticipa al presente quello che nel tempo sarà in futuro, perché entro nell'oggi eterno di Dio e quindi posso già vedere con quegli occhi che mi sono stati donati.
Questa
la meditazione te la lascio a te.
Questa, fratelli e sorelle, è una cosa immensa. È una cosa immensa, non possiamo scivolarci sopra. Perché noi siamo nel tempo, ma siamo contemporaneamente in cielo e terra, come ci diceva Gesù tante volte, e ci diceva anche, vi ricordateci, vivete da risorti, giusto? Allora, noi siamo nel tempo, e però siamo anche risorti, siamo anche nell'eterno, perché siamo in cielo e in terra contemporaneamente. E in quell'eterno, dove è presente la nostra e l'altrui resurrezione, anche se noi siamo ancora qui a camminare nella croce di luce per ottenere tutto quello che il Signore desidera ottenere per le creature, e andiamo avanti nella nostra fatica, però con questo sguardo, con questo orizzonte, con questa certezza, perché nella divina volontà, nel momento in cui entro nell'oggi eterno di Dio e sono fuori dal tempo, sono nell'eterno, e in quell'eterno è già presente e posso vedere con quegli occhi domani, posso vedere la mia e l'altrui resurrezione. E non è poco, fratelli miei, è tanto, è tantissimo.
Scusa, posso fare un esempio per vedere se ho capito bene? Praticamente, oggi che ci sta tutto questo marasma attorno, noi con gli occhi di Dio lo attraversiamo e guardiamo la risurrezione futura, il bene futuro che verrà, senza soffermarci su queste indecenze che ci sta attorno. Ho capito bene o no?
Le indecenze le dobbiamo curare, sì. E dobbiamo darci da fare proprio.
È d'accordo. Però non mi spaventano, non mi toccano, come voglio dire.
Dobbiamo comunque curare e darci da fare, perché noi a quella risurrezione alla quale già apparteniamo ci vogliamo portare tutti,
sì.
E non è scontato per chi non è nel Signore, non è affatto scontato che possa arrivarci, però il Signore li vuole, perché Cristo in croce ci ha dato per tutti, nessuno escluso, e ci chiede di portarli, e quindi siamo nelle cose indecenti per darci da fare secondo il volere divino. E nel frattempo però siamo risorti e possiamo vedere questa risurrezione nostra e degli altri e dei fratelli. È chiaro?
Abbastanza. Piano piano.
Ricordiamoci sempre che quando abbiamo capito tutto il mistero rimane.
Sicuramente. Ma figurati quando è solo abbastanza e non è tutto.
Perché non sarebbe Dio.
E quindi. Grazie.
Io volevo aggiungere una cosa, se posso. Sono Barbara.
Come no?
È talmente forte che ci si commuove, io piango dalla gioia, non solo per questa frase, ma perché, cioè no, è proprio l'importanza di questa frase quando uno se la sente dentro e dice grazie, perché certe volte le parole non escono dalla bocca come lode, perché non ci si fa dalla gioia e della contentezza. E allora esce fuori l'amore dal cuore, rivolta al cielo e dicendo semplicemente fai tu, perché noi siamo qui, fai tu. Grazie.
Io posso?
Certo.
Allora, quello che ascoltavo da Aurora adesso mi faceva ricordare quando Gesù ci ha detto che la sua passione, la sua resurrezione è continuamente in atto. Questo è vero nel divin volere, ma quello che diceva Aurora io sentivo vero per me, cioè in ognuno di noi è continuamente in atto la sua passione e la sua resurrezione, sempre nel mistero che diceva Aurora. In particolare, noi siamo contemporaneamente redenti e risorti. Infatti poi nella Sacra Scrittura c'è questo riferimento, no? I cosiddetti redenti. Quindi è qualcosa che non è il Tabor e la croce messi insieme. Cioè, che poi di volta in volta siamo chiamati alle fatiche che il Signore ci chiama a fare, perché non è che c'è possibilità di distrarsi guardando con gli occhi di Dio e vedendo il trionfo dell'amore, perché il trionfo dell'amore è sempre sulla croce di luce, e questo in ogni istante, fino a che non arriveremo al compimento, ogni volta dobbiamo dire il nostro fiat.
Scusa, sono Maurizio. Io volevo dire questo, che sentendo il pensiero di Aurora, io credo che noi dobbiamo fare riferimento alla grande frase che disse Gesù, che disse tutto è compiuto. Quindi tutto compiuto significa che è che ormai siamo salvi, cioè noi siamo nati salvi. E quindi credo che paradossalmente entrare nelle pochezze, delle cose, dovrebbe essere una cosa difficile per noi, anche se purtroppo succede così, ci cadiamo. Grazie.
Un momento, non è che la salvezza sia scontata per tutti, anche se il Signore ha depositato nei cieli la salvezza per tutti, e sappiamo che questa salvezza le creature la devono riscuotere. I figli del divin volere sappiamo che possono riscuoterla anche per gli altri, però non diciamo che tutti sono salvi d'ufficio, perché è pericoloso questo, non è vero, dobbiamo stare attenti, perché se no pecchiamo contro lo Spirito Santo, il famoso peccato di la presunzione di salvarsi senza meriti. Le persone lo devono sapere, le creature, che per essere salvati, per vivere nel regno eccetera, a un certo punto Cristo lo devono accogliere, lo devono scegliere, lo devono ringraziare e devono accettare, sia con la grazia che ricevono, anche col nostro aiuto, con quella che gli procuriamo, però comunque questo passaggio esiste. Non è che siamo salvi d'ufficio, tu hai detto
siamo nati salvi, poi ci scottiamo nel vivendo, diciamo, se vogliamo scottarci o no.
Quando nasciamo col peccato originale, poi siamo battezzati, diventiamo figli di Dio, e se viviamo da figli di Dio, o se qualcuno con la carità vicaria ci ottiene grazia, abbiamo la possibilità della salvezza, e anche i figli del divin volere anche di più, ovviamente. Però c'è questo non è così una passeggiata in carrozza. C'è sempre di mezzo, giustamente, la croce, perché se c'è stata per Cristo, adesso la nostra è la croce di luce, c'è anche la nostra. La croce è l'unica via di salvezza, non c'è la strada piana con la bicicletta, con le ruote che vanno bene. È importante questo, perché sennò uno pensa che sia tutto scontato e siamo a posto, e smette di combattere. Invece il combattimento, ci è stato offerto un posto di combattimento, se ti ricordi il Signore ce l'ha detto. Ci è stato offerto un posto di combattimento importante, nel quale siamo attrezzati con le armi invisibili più potenti del mondo, però è sempre un combattimento.
Quindi dobbiamo meditarcelo, diciamo.
Dobbiamo darci da fare.
Vabbè, ho messo gli auricolari. Volevo dire, quindi, giustamente, come tu dicevi, questo eroismo consiste in non scendere chiaramente dalla croce di luce più facendo atti umani.
No, noi dobbiamo fare atti divini.
Cioè, atti umani nell'umano intendo, perché
nel quotidiano.
Nel quotidiano,
se facciamo atti nella divina volontà, sono atti divini, e sono quelli che creano vite divine per il mondo.
Certo, certo. Grazie.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Prego, Gigli.
Sì, io volevo condividere un pensiero nato pensando a un fratello carissimo, al nostro Papi che è entrato nell'Eterno. Sono abituata a spiegarmi le cose in modo semplice, perché altrimenti non le capisco. E allora condivido con voi questa cosa. Umberto è entrato nell'Eterno, è al cospetto di Dio, contempla la sua gloria e vede Dio faccia a faccia. Se Umberto è nell'Eterno, tutto ciò che appartiene a Umberto è nell'Eterno. Noi siamo fatti nel tempo, per cui viviamo il prima e il dopo. Nel momento in cui attraversiamo questa barriera, il primo e il dopo, di cui siamo capacità che adesso, per via della caduta, non esiste più. Per cui lui, completamente risorto, gode della pienezza dell'amore di Dio e lo riversa su di noi, perché tutti noi sentiamo questo suo amore che ci torna in forza, in calore, in benedizione, in gioia, nonostante i tanti dolori con cui tutti siamo circondati giorno dopo giorno. E allora, facendo il passo successivo, mi sono detta: se questo vale per lui, vale anche per tutti noi. Quando Gesù ci dice vivete da risorti, ci aiuta a capire questa realtà che è già presente, di cui noi non siamo consapevoli per via della finitezza e della caduta, ma a cui già apparteniamo. Per cui mentre io ancora faccio fatica, mi sbuccio le ginocchia, mi metto con i cerotti e piango, però c'è la Gilli che già è entrata in questa realtà. E quindi questo vivere da risorti significa tutti i giorni guardare così tanto in alto da riuscire in qualche maniera a vedere questa novità che è vera, che è reale e che è più presente di quanto io possa essere presente a me stessa e a voi mentre vi parlo. Sicuramente voi l'avete già capito prima di me, però per me è stato un passo di piccola grande consapevolezza e di ringraziamento infinito al nostro Dio, perché in questo momento credo che ne abbiamo davvero
via. Grazie Gilli. I risorti non parlano più.
Ho paura che siano svenuti tutti.
Hai ammutolito tutti i risorti.
Perdonatemi, non parlo più.
Ma no, questo no è giusto.
Ciao,
non sono mai troppi.
Grazie.
Voglio dire una piccola cosa. Io ringrazio Gigliola, Aurora e tutti quelli che hanno parlato, perché io non parlo mai, ma queste cose le sento veramente molto dentro. E ringrazio quelli che riescono a esprimerle. E ringrazio veramente il Signore, perché la vita è una lotta continua, ogni giorno lottiamo e restiamo sulla croce, però ogni tanto si solleva quel velo in certi momenti e sei veramente dentro a questo eterno e ti dà la forza, oltre che una gioia immensa, di poter andare avanti in questa vita terrena. E come ha detto Gigliola, così i nostri cari come Umberto, che sono già nell'eterno, li sentiamo talmente vicini che anche loro ci confermano quello che è la nostra gioia e la nostra certezza, oltre che la nostra speranza, di continuare a vivere nel mondo come vedenti, come persone che sanno che sono già nel Signore, nell'Eterno. Era solo questo che volevo dire, e chiedervi di pregare per tutte quelle persone che non conoscono l'amore di Dio o che pensano che non ci sia un domani, che tutto finisce qua, perché non sanno veramente che cosa si perdono. Grazie, scusate.
Grazie Luisa. Vado avanti ancora un po', qualcun altro vuole dire qualcosa?
Io voglio dire solo questo, no? Scusate, io volevo dire solo questo. Certamente questo gruppo, il gruppo come anche altri gruppi, adesso io dico questo perché l'ho fatto mio. Certo che se non ne faccio tesoro, no? Di questo mistero, cioè alla fine ci gioco sul libero arbitrio, cado nel baratro, è chiaro. Io... sì, tante volte sì, sono una persona, sono un peccatore, cioè certo mi autoaccuso, però di questo mistero, di questo gruppo, di questo mistero, se non ne faccio tesoro, se non lo sento mio, cioè non lo vivo e cado nel baratro.
Dipende da qualcosa, Renato, è vero. sono contenta.
È giusto Aurora? È giusto Aurora quello che dico?
Sì, perché noi ti vogliamo bene.
No, no, ma
e facciamo tutto quello che il Signore ci dà. E poi giustamente il tuo libero arbitrio accoglie o non accoglie. E lì dipende da te.
E questa è la battaglia.
Sì, se capisci, per grazia capisci quanto sia importante per te, bello per te accogliere, allora questa è tutta grazia. Dobbiamo ringraziare il Signore.
Grazie Aurora, grazie. Grazie a tutti.
Ciao. Allora vado un po' avanti. Gesù a Luisa. Ti pare poco che la mia volontà santa, immensa, eterna, scenda in una creatura e mettendo insieme la mia volontà con la sua, la sperda in me e mi faccia vita di tutto l'operato della creatura, anche delle più piccole cose, sicché il suo palpito, la parola, il pensiero, il moto, il respiro sono del Dio vivente nella creatura. Nasconde in sé cielo e terra e apparentemente si vede una creatura. Santità più eroica non potrei darti. Perché il Signore ci fa capire con questo che tutta questa cosa che noi stiamo proprio condividendo, che poi stiamo facendo nostra, tutto questo cammino, ma all'esterno nessuno lo vede in maniera così specifica. Potranno vedere una creatura, diciamo, non, ma non so, non so neanche
fuori
come,
di testa, dai,
come ci vedo, no?
Una creatura fuori di testa.
Ecco, ma molte volte sì. L'eroismo consiste nel non scendere dalla croce di luce facendo atti umani. Quindi questa è proprio la cosa più importante e tenere sempre sotto controllo. In questo caso tutte queste cose non sarebbero più del Dio vivente nella creatura, ma sarebbero solo della creatura che si riappropria delle sue miserie. La creatura nel divin volere è un altro Gesù, non per natura ovviamente, ma per dono di grazia, come profetizza San Giovanni. Perché come è lui, così siamo anche noi in questo mondo, non nell'aldilà, qui e adesso. E questa è un'altra cosa che durante il nostro cammino abbiamo proprio assorbito, che fino a un certo momento della nostra vita pensavamo che qualsiasi cosa, o di bello o di brutto, dovesse avvenire dopo la morte fisica. In realtà non è così. Abbiamo appreso e abbiamo sperimentato che invece sono tutte cose che possono essere messe in atto e quindi vissute anche adesso, senza aspettare nient'altro che il presente. Ecco perché Gesù può dire a Luisa: sento in te le stesse catene che io mettevo al Padre per riconciliare il genere umano, perché sono ancora le sue, le sta mettendo attraverso Luisa. Cioè il Signore ci lega in un certo senso quando vede la disponibilità, logicamente, però ci fa arrivare a un punto che tu, anche se vagamente la tua volontà fa capolino, immediatamente ti accorgi che non va bene e quindi puoi subito, perché a ogni atto lui è presente. E a noi...
Quale frase, scusate?
Sento in te le stesse catene che io mettevo al Padre per riconciliare
genere umano, perché sono ancora le sue e le sta mettendo attraverso Luisa.
E certo, le catene che metteva il padre, perché lui è venuto a offrirsi per la salvezza, e quindi il sangue di Cristo incatena, per modo di dire, no? Incatena il padre, e invece di scatenare l'ira di Dio e le giuste punizioni, riconcilia il cielo con la terra e quindi il padre col genere umano. E questo lo fa anche attraverso di noi quando ci siamo.
No. Ci posso dire una parola?
Certo.
Perché io invece pensavo che le catene che Gesù dice di sentire fossero le catene che Luisa metteva al padre per la salvezza dell'umanità. Cioè era una posposizione di persone, non il padre che incatenava.
No, non è il padre che incatena, è il figlio che incatena, e lo fa anche attraverso Luisa. Infatti dice: sento in te le stesse catene che io Gesù mettevo al padre per riconciliare il genere umano.
Quindi praticamente è Luisa,
è ancora lui Luisa in te, in chi lo fa, che mette queste catene d'amore, no? Queste catene.
Sì, vabbè, certo.
Per riconciliare il padre con l'umanità.
Ok, grazie.
Grazie.
Ciao.
Ovviamente sono catene d'amore, sono catene simboliche.
Scusate, sono Silvia, posso dire una cosa? Non so. È successo oggi che appunto stiamo facendo le prime comunioni dei bambini, mentre questi bambini fanno la comunione, tanti di loro poi per loro è l'ultima comunione, non è la prima, e io faccio una preghiera nel Divin Volere dicendo: Gesù, leggo a te questi bambini e faccio un nodo strettissimo con te in modo che rimangano legati a te. Insomma, faccio questa specie di atto e spero che nella fede in qualche modo poi questi bambini vengano salvati. Ecco, tutto qua. Non so se è una cosa ben fatta.
Ma sì, si mette nel Divino Volere quello che il bambino, facciamo sempre quando ci sono anche i chirichetti in ginocchio, no? Cioè, Signore, questo atto di questo bimbo in questo momento inginocchiato davanti a te, lo mettiamo nella Divina Volontà perché rimanga nell'infinito e nell'eterno eterno e sia di aiuto a questa creatura quando magari ne avrà bisogno in altri momenti, perché tu possa vederlo e ricordartelo. Questo fa più o meno quello che dicevi tu, insomma, no?
E grazie, perché mi date degli spunti per migliorare.
Posso dire una cosa? Oh.
Sì.
Mi sentite?
Pippo, sì.
No, volevo fare una sottolineatura, cosa che magari è comune forse a tanti di noi, ma mi sembrava opportuno sottolinearla ancora una volta. Proprio perché evidentemente siamo in prossimità del momento cruciale che tutti attendiamo, è così evidente che si è scatenata una tempesta intorno a noi e il nostro nemico veramente sta dando sfogo a tutta la sua azione per traviarci, per metterci in difficoltà, ed è un momento veramente duro, perché si è scatenato il nostro nemico proprio perché sa che ormai ha il tempo contato, però è anche vero che forse, penso io, specialmente per tutti coloro i quali hanno scelto il Divin Volere come percorso da seguire, il nemico si è scatenato in maniera veramente inaudita, specialmente in questi tempi. A noi non rimane altro che rimanere fermi, pregare incessantemente, resistere.
però vi posso garantire, ognuno di noi lo sa per esperienza, che è una lotta durissima, durissima, e perché gli insulti, le percosse, ecco, chiamiamole così, si fanno sentire molto chiaramente. E quindi questo forse probabilmente è un segno che negli ultimi tempi ci siamo proprio, fino al collo. Grazie.
E Pippo, Gesù ci diceva anni addietro che il nemico infernale impazza nel poco tempo che ancora gli rimane. Esatto. E quindi è quello che sta accadendo. Purtroppo, ci vanno di mezzo le creature che non hanno la corazza di Cristo, che non si sono rifugiate nel cuore di Maria, che sono proprio facile preda. È lì che dobbiamo noi impegnarci molto e lavorare col Signore così come Lui ci chiede, insomma. Grazie Pippo.
Posso fare una breve domanda in merito a questo? Giusto per capire se è una cosa giusta o sbagliata, noi non possiamo intervenire sulla volontà altrui, cioè i nostri fratelli e sorelle che non hanno visto oppure non vogliono vedere o non lo so, cioè c'è questo impedimento, no? Perché sono confusi in queste tenebre. Nel divin volere, io chiedo, però non so se è sbagliato oppure giusto, io chiedo sempre, dico, Dio mio, aiuta a vedere, aiuta, cioè consacro io tutte le persone che sono vicine a me.
Ma certo, Barbara, lo dobbiamo fare. Ma con questo non è che gli togli il libero arbitrio, gli ottieni luce, in modo che possano scegliere alla luce e non al buio, e non è poco, diventa più semplice scegliere il bene quando c'è la luce che te lo fa vedere.
Ok, grazie.
A te.
Leggo queste altre tre righe e poi ancora chi vuole intervenire può intervenire.
Sono già le 6, Pia.
Ci possiamo fermare qui. Appunto, leggo solo queste tre righe. In voi io posso toccare la terra e voi in me toccate il cielo e insieme vi riuniamo come il Padre ci ha comandato. Sempre se rimaniamo in quella santità eroica che abbiamo detto.
Fiat.
No, mi sembrava giusto leggere anche questo, perché conclude un attimo tutto quello che ci siamo detti fino adesso. Cosa dite? C'è qualcun altro? O finiamo qui?
Io dico solo che tutto questo è molto difficile da capire per me. Per me essere risorto vuol dire sapere accettare la croce di Gesù, anche nei momenti difficili, e farla portare a Lui, oppure essere nella luce e avere Gesù dentro di noi. Ma questo non si, cioè questo non, se io dico sì, è sempre il Signore che deve gestire la mia vita, è sempre Lui che mi deve mettere quella fede che io sto cercando e sto camminando insieme a voi. Avrei tante cose ancora da dire, però adesso mi fermo, non essere troppo lunga. Fiat.
Comunque, Adriana, è un percorso che si fa con calma, perché è giusto, tu sei da poco in effetti, quindi non puoi fare dei salti enormi, però se già ti affidi dicendo Signore io sono nelle tue mani, e questo già vuol dire molto, il Signore farà tutto quello che tu gli permetterai di fare.
È proprio così, concordo. Ecco.
Io il mio sì già l'ho detto da tanto.
Allora vai avanti tranquillo.
Ma molti anni già prima. Avendo fatto 20 anni di cammino nel canto comunale, quindi già l'ho detto prima, però
Diana, questo del divin volere è un sì particolare,
particolare, però molte cose io non riesco ancora a comprenderle.
Ma non preoccuparti, tu vai avanti a dire tu eccomi e vai avanti ad amare.
Questo già l'ho fatto, grazie.
Ora già fino che il Signore farà tutto il resto.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Scusate, io sono Riuccia. Volevo dire solo una cosa che non c'entra adesso con questo. Quello che ha detto prima Renato sul prendere la comunione, che vorrebbe prenderla in bocca, o sull'inginocchiarsi prima di fare la comunione. Io conoscevo una coppia che faceva queste cose già prima, no? E avevano chiesto a me perché si erano arrabbiati, perché il sacerdote voleva che stesse in piedi, non si inginocchiasse, eccetera. Io però non so se ho sbagliato, ma io gli ho detto che andava bene fare come facevano gli altri, perché non mi sembravano comunque cose peccaminose, perché in realtà bloccavano tutta la fila delle persone che si facevano la comunione, eccetera. Adesso il fatto di prenderla nelle mani, no, con la mascherina dobbiamo farlo per forza, non credo che in questo andiamo contro. Ci adeguiamo solo per non creare degli scompigli che sarebbero peggio, secondo me. Poi non so se ho sbagliato a dire così. Mauro.
Ma no, a un certo punto c'è anche, entro certi limiti è chiaro, c'è anche un'ubbidienza. Poi non tutti i sacerdoti, non in tutte le chiese non si può inginocchiarsi. Noi per esempio ci possiamo inginocchiare quanto vogliamo, nessuno ci dice niente. Se però c'è un parroco che dice state in piedi, della sua chiesa sto in piedi, cioè a un certo punto c'è anche un'obbedienza e un mantenere l'armonia con gli altri e non creare, come dicevi tu, degli scompigli. Certo, lei tutti che non mi chiedano cose brutte, ma
però, certo, certo, però senz'altro.
Chiaro.
Ok,
ciao. Stefania, volevo solo dire, poi penso che il Signore non si fermi alla forma, no? Cioè se noi abbiamo il cuore inginocchiato ma siamo ritti in piedi, noi siamo inginocchiati e
certo.
Credo che questo anzi forse in questi tempi e nei tempi a venire ci servirà tantissimo tenere ben presente questa cosa, anche perché così possiamo inginocchiarci non solo noi ma mettere in ginocchio anche tutti coloro che non pensano neppure a inginocchiarsi, e credo che questo il Signore ce lo chieda.
Sì, certo, nella divina volontà noi ci inginocchiamo per noi e per tutta l'umanità, certo, certo, così come facciamo la comunione per tutta l'umanità, così come mettiamo nel calice l'umanità intera, perché battezzata nel sangue di Cristo si è trovata in possesso del pegno della salvezza. Cioè tutto facciamo non solo per noi, e questa è la differenza fondamentale con qualsiasi altra giusta e buona devozione. Nella divina volontà coinvolgiamo l'umanità intera, questo Signore che ce lo chiede, che lo vuole e che ci permette di farlo proprio per questo dono splendido, immenso, nuovo, che ha voluto dare in questi ultimi tempi perché gli portiamo più anime possibili.
C'è nella coroncina della Divina Misericordia nel Fiat la preghiera tu sei misericordia, questo è proprio un classico di, cioè è proprio un classico esempio, anche anzi è proprio un esempio pieno anche della questione delle catene, di mettere, di consentire al Signore di mettere delle catene attraverso un'altra volta al Padre attraverso di noi. E quando la preghiera dice voglio pregare nel tuo volere fondendomi in te, unita a tutte le voci di preghiera di tutti, di adorazione, di lode di tutti i tempi e su tutto il pianeta, e gli chiediamo di posare i suoi occhi solo e unicamente su questa umanità che lo sta adorando. E questa è una cosa pazzesca se ci pensiamo, cioè bastano queste poche righe per piangere di riconoscenza e proprio avere la consapevolezza che se ne sentiamo veramente, credo, io veramente sono, non so, molto presa quando recito questa preghiera, perché credo che sia di una potenza inaudita.
Perché con questa nostra preghiera vogliamo coprire i suoi occhi tutto quello che lo fa soffrire, che mette in movimento, tra virgolette, la giustizia, e invece vogliamo cambiarla in misericordia.
Va bene. Aurora?
Dimmi.
Senti, la vuoi fare tu la benedizione, quella bella?
Vuoi dire quella della Luisa?
Sì.
Allora, però vi chiedo chi ce l'ha davanti, chi la conosce, eccetera, anche se non si può sentire la voce, però di unirvi, perché è una benedizione che noi facciamo insieme e la facciamo su tutta l'umanità. Vado?
Vai.
Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Umanità, ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone, affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel Divin Volere. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi ed imprima nella tua volontà il suggello della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi ed imprima nel tuo intelletto il suggello della sua sapienza, e nel nome dello Spirito Santo, comunichi ed imprima nella tua memoria il suggello del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale, ed arricchita ed abbellita di ogni bene e virtù la tua anima. Fondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù benedico tutte le cose da Lui create, affinché tu le riceva tutte benedette da Lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, affinché resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Umanità, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Grazie.
Grazie.
Aurora.
Un abbraccio a tutti.
Ciao.
Aurora.
Grazie.
Scusa un momento.
Grazie a tutti.
Volevo chiedere una cosa ad Aurora circa questa benedizione, ma noi la possiamo fare sui nostri cari? Possiamo usare questa benedizione?
La dobbiamo fare sull'umanità intera.
Allora, io benedico tutti, però normalmente questa preghiera qua la posso fare o no?
Certo che la puoi fare, la devi fare.
E questo volevo sentirti dire. Grazie.
Ciao.